Possiamo iniziare. Lascio la parola al segretario per l'appello. Prego.
Buonasera a tutti. Scaramellini Marco.
Presente.
Chiasini Maurizio.
Presente.
Varisto Tiziano.
Presente.
Massimilla Monica.
Presente.
Della Cagnoletta Giuseppe.
Presente.
Cattaneo Maria Silvana.
Presente.
Parolo Daniela.
Presente.
Maspes Cristina.
Presente.
Rota Sergio.
Presente.
Beraldo Giorgio.
Presente.
Benini Patrizia. Mariconda Domenico.
Presente.
Gianmanco Anna Maria. Zoia Sergio. Volpatti Raffaella. Motta Giuliano. Magri Daniele. Bianchini Beatrice Maria. Tarabini Giuseppe. Rebai Filippo.
Presente.
Testini Giordano. Zoia Andrea. Del Marco Simone. Palotti Gianmario. Angelini Stefano. Gugiatti Francesca. Bettinelli Francesco. Di Zinno Donatella. Iannotti Michele. Songini Roberta. Cotelli Marina. Maspero Alberto. Zambon Luca. Assessori Grillo Della Berta. Dell'Erba. Fratta. Mazza, Massera, Munarini, Canovi, Diasio e Rossatti.
Possiamo iniziare. Hanno mandato la comunicazione dell'assenza al consigliere Bianchini, Cottelli, Songini e Testini. Passiamo quindi al punto 1, comunicazione del Presidente del Consiglio Comunale e del Sindaco. Io non ho comunicazione, sono una sola, per portare le condoglianze da parte di tutto il Consiglio al consigliere Zambon per la perdita del mese scorso del nonno. Purtroppo è successo nella giornata del Consiglio e non lo sapevamo, gliele porgiamo a lui e alla famiglia questa sera. Io non ho altre comunicazioni, lascio al Sindaco.
Sì, io ho una solita veloce comunicazione sui dati Covid. Ricorderete che il mese scorso in Consiglio Comunale avevamo 120 cittadini positivi registrati. Nel giro di pochi giorni siamo saliti il 10 di ottobre fino a 380 positivi e ieri siamo riscesi a 140 dichiarati. Sappiamo che però molti non si dichiarano, questo purtroppo li fa uscire dalle statistiche. Quindi sicuramente stiamo in decremento sensibile, però ancora con veramente un numero di casi ancora alto. Per fortuna, come sapete tutti, la gravità della malattia non è paragonabile a quella di 2 anni fa, però comunque i numeri sono ancora significativi e comportano dei disagi poi nella gestione del quotidiano. Quindi si raccomanda sempre ancora un po' di attenzione. Ecco. Grazie.
Grazie Sindaco. Passiamo al punto 2, interpellanza e interrogazione. No. Interrogazione del consigliere Songini, Roberta, Partito Democratico ed altri, avendo l'oggetto fino a quando la via Donguanella resterà inagibile. Lascio la parola all'assessore Massera per la risposta. Prego.
Grazie Presidente. Dunque, il parcheggio, comunque l'intervento all'opera pubblica oggetto di questa interrogazione, è un'opera che consta nella realizzazione di un nuovo parcheggio destinato alla casa di riposo di Via Donguanella, alla realizzazione, alla trasformazione in parco urbano dell'area verde appunto nelle adiacenze della casa di riposo e nella riqualificazione del parcheggio ad uso pubblico nel lato appunto adiacente all'ingresso pubblico appunto della casa di riposo, che verrà trasformato appunto in una, verrà asfaltato e verrà appunto, manterrà le caratteristiche di parcheggio pubblico. Allora, gli interpellanti chiedevano sostanzialmente conto di quelle che sono, che saranno le tempistiche per il completamento dell'intervento, in particolare con riferimento alla questione della percorribilità pedonale del tratto di Via Donguanella che costeggia la casa di riposo. Ma allora, innanzitutto, diciamo che i lavori stanno procedendo assolutamente nelle tempistiche previste. C'è stata una consegna parziale dei lavori che è avvenuta ai primi di maggio e una prima fase in cui è stato realizzato e di fatto è praticamente completato il parcheggio da 60 posti asservito alla casa di riposo. Successivamente c'è stata la consegna della parte residua dei lavori che è avvenuta ai primi di ottobre. Quindi dal punto di vista contrattuale le tempistiche prevedono 120 giorni dall'ultima consegna parziale, quindi il termine ultimo per la fine dei lavori è i primi di febbraio 2023. Rispetto a questa tempistica, ecco, dato che appunto il parcheggio della casa di riposo è di fatto completato, è in corso di completamento il passaggio pedonale appunto in fregio alla casa di riposo e si sta lavorando, avrete visto i lavori sono in corso anche per la parte pubblica, per il parcheggio pubblico. I tempi che mi sono stati dati dalla direzione lavori parlano di una asfaltatura del parcheggio pubblico che dovrebbe avvenire entro il 20 di novembre, quindi sostanzialmente, adesso senza dare una data precisa che sarebbe anche esercizio, come posso dire, puramente di stile, ma diciamo che per la fine dell'anno, quindi in anticipo rispetto alla tempistica prevista per la fine lavori, sicuramente la parte che interessa gli interpellanti, quindi il ripristino della percorribilità di quel tratto di Via Donguanella, avverrà. Dopodiché ci saranno alcune sistemazioni, nei primi di novembre verranno effettuate anche le piantumazioni a verde nell'area destinata a parco, però diciamo che questo è l'orizzonte temporale, sostanzialmente il mese di novembre, la fine del mese di novembre per la percorribilità pedonale. Detto questo, ecco, ci sono stati alcuni disagi sicuramente per i cittadini, è pur vero comunque che per chi risiede nel quartiere ci sono delle possibilità, c'è ad esempio anche il percorso adiacente all'asilo, quindi che mette in comunicazione dall'area della Croce Rossa, del parcheggio della Croce Rossa, per andare diciamo verso la via Donguanella e comunque verso l'area del campus. Ecco, qui nell'interrogazione si fa riferimento alla via Gramsci, forse un refuso, semmai più la via Giuliani che viene utilizzata per raggiungere l'area del campus, non la via Gramsci. Comunque, ecco, le tempistiche sono queste, i lavori sono quindi assolutamente nei tempi, ovviamente noi stiamo monitorando e per un completamento che sia ovviamente a regola d'arte, ma soprattutto che vengano rispettati anche i tempi, quindi diciamo ad oggi le informazioni che vi posso dare sono queste e penso siano rassicuranti, ecco, su un termine dei lavori anche prima, per quanto riguarda la parte pedonale, quantomeno prima del termine previsto per la fine dei lavori.
Grazie Assessore, lascio la parola al secondo firmatario, consigliere Iannotti, per la dichiarazione. Prego.
Sì, no, ringrazio l'assessore per la risposta. L'interrogazione era nata un po' da richieste da parte di alcuni residenti. Ecco, da quello che confermo via Giuliani, ho sbagliato via Gramsci. Da quello che ho capito, entro fine novembre dovrebbe essere riaperto, anche perché sono andato a vedere anche prima, insomma, mi sembra che si possa ripristinare un passaggio provvisorio anche forse anche prima, ecco, magari se l'assessore approfondisce, adesso io così a occhio, però vabbè, comunque abbiamo comunque una data entro la fine del mese prossimo per ripristinato il tutto, anche perché è una strada che soprattutto da un punto di vista di percorribilità pedonale molto 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 utilizzata. Grazie.
Grazie consigliere, passiamo al punto 3. Piano del governo del territorio di cui la legge regionale 12/2005 e nonché la legge regionale 31/2014 e piano dell'attrezzatura religiosa e l'adozione. Su questo punto è stato presentato un emendamento che era allegato alla convocazione, quindi è ammesso alla discussione. Facciamo il solito intervento a favore, penso che sia il sindaco come proponente, se c'è qualcuno contrario. Votiamo l'emendamento e poi facciamo la discussione generale sul punto. Quindi in questo caso a favore lascio la parola al sindaco, prego. l'emendamento.
Sì, grazie. Ecco, questo è un emendamento che ci è stato richiesto dagli uffici, perché quando si è valutata la necessità di fare questa precisazione, ormai le commissioni erano state fatte, e lo illustro. Allora, l'oggetto, proposta di deliberazione, è scritta all'ordine del giorno della seduta consigliare del 28 ottobre 2022, avente ad oggetto piano di governo del territorio di cui alla legge regionale 12/2005 adozione. In relazione al punto in oggetto, successivamente all'espressione del parere da parte della competente commissione consigliare, è emersa la necessità di integrare la proposta di deliberazione in relazione all'impatto sulla base imponibile dell'imposta municipale propria, IMU. Si propone pertanto il seguente emendamento. Nelle premesse, prima del paragrafo visto all'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, inserire il seguente paragrafo. Dato atto che, in considerazione della diversa qualificazione urbanistica di alcune aree, si determinerà una riduzione dell'imponibile IMU per i terreni edificabili stimato, al netto dei maggiori valori, in circa 25.000 euro annui, di cui occorrerà tener conto nella formulazione delle previsioni di gettito per gli anni futuri. Sostanzialmente qui parliamo dei terreni che sono passati da edificabili a non edificabili. Ecco, questo è il testo dell'emendamento.
Grazie Sindaco, se ci sono dichiarazioni contrarie oppure passiamo alla votazione. Chi è a favore all'emendamento? Anche Rebaica è in collegamento. Astenuti e contrari. Quindi l'emendamento è approvato. Iniziamo la discussione e l'illustrazione da parte dell'assessore Mazza, tenendo conto anche dell'emendamento. Prego assessore.
Grazie. Allora, intanto ringrazio l'architetto Di Nale, che è l'estensore della variante di cui parliamo questa sera, che è venuto in presenza. Eventualmente poi lo interpelleremo se sarà necessario avere dei chiarimenti puntuali su qualche situazione. Intanto, ecco, riepilogo velocemente quella che è l'evoluzione di questa variante di cui discutiamo questa sera. Il PGT attualmente vigente è stato approvato nel 2010, è stato adottato nel 2010, approvato nel 2011 e poi è stata introdotta una revisione conservativa nel 2014. Quindi comunque sono più di 10 anni che il piano è in vigore e in questi 10 anni, come sappiamo, sono cambiate molte cose, per cui era necessario arrivare a realizzare questa variante per vari motivi che ora spiego brevemente. Innanzitutto c'è un obbligo normativo per cui dopo 5 anni dalla prima redazione il documento di piano del piano di governo del territorio va aggiornato. Ma ci sono anche altre motivazioni, appunto, come dicevo, sono intervenute molte modifiche, innanzitutto normative in questo periodo. C'è la legge 31 del 2014 sul consumo di suolo, per il quale tra l'altro anche in questa variante, ecco, viene imposto un aggiornamento e quanto si diceva prima, il discorso dell'IMU che si riduce è collegato a questo, anche alle richieste di molti cittadini, ma anche al fatto che c'è un orizzonte temporale che prevede una diminuzione progressiva del suolo consumato, quindi comunque non avrebbe potuto essere altrimenti. C'è poi la legge 18 del 2019 sulla rigenerazione urbana. Su questa abbiamo fatto già anche dei passaggi in consiglio, per esempio con l'individuazione degli ambiti di rigenerazione, e poi c'è anche un adeguamento ad altre normative, soprattutto riguardo all'assetto idrogeologico, per cui in relazione al PAI, che è il piano di assetto idrogeologico, c'è poi il PGRA, il piano rischio alluvioni del 2017 e il recepimento da parte nostra comunale con la carta di fattibilità geologica del 2018. Ecco, anche questi documenti sono recepiti e integrati e li avete trovati in tutto, ecco, quell'insieme di documentazione che vi è stata anche messa a disposizione. Inoltre in questi anni abbiamo assistito e stiamo assistendo a un mutamento delle condizioni socio-economiche della città. Abbiamo questa evoluzione, anche magari subita, però alla quale ci dobbiamo adeguare nel passaggio da terziario direzionale a turistico ricettivo. È un po' la scommessa che stiamo anche cercando di portare avanti come amministrazione. Era quindi necessaria una ricognizione, no? delle previsioni del piano, soprattutto andando a vedere quali sono le previsioni che sono state attuate e quelle che invece non sono decollate e quindi necessitano di un intervento pianificatorio. Qualche esempio, ecco, gli ambiti di trasformazione. Di tutti gli ambiti di trasformazione previsti allora, solo due sono stati attuati completamente, e quindi in termini, diciamo, di superficie territoriale coinvolta, solo il 15% delle previsioni ha avuto concreta attuazione. I tessuti di completamento vediamo che hanno avuto una attuazione pari circa al 50%. Quindi, ecco, è necessario valutare, no, che indirizzo si vuole dare alla città, prendendo anche atto di questa situazione. E quindi, oltre al documento di piano, sono state introdotte delle integrazioni, variazioni anche al piano delle regole e al piano dei servizi. Inoltre, questa variante deve tenere conto di tutta quella serie di progetti che stiamo portando avanti da anni, alcuni già completati, alcuni in corso, alcuni in previsione. Tanto per citarne qualcuno, il Pinqua, il Monte Salute, la Sondrio Arena, oppure tutte le rotonde, i sottopassi, sia quelli di nuova realizzazione che quelli in previsione, la rete ciclopedonale, collegamento sentiero Valtellina, sentiero dei terrazzamenti, sentiero Rusca, la via dei palazzi, la ciclostazione. Ecco, sono tutte cose che sono state diciamo considerate e inserite all'interno della pianificazione, tenendo conto dei riflessi che queste poi portano nel contesto complessivo. Noi ci eravamo presi l'impegno di portare avanti la variante già nelle linee di mandato, quindi proprio all'inizio del 2019 abbiamo dato avvio. Questa variante è una revisione in continuità, per questo anche abbiamo nominato l'architetto Dinale come redattore di questa variante, che era già l'estensore del PGT attualmente vigente. Sono state fatte quindi tutte i passaggi previsti nelle sedi preposte: valutazione ambientale strategica, coinvolgimento dei cittadini, delle parti sociali. Ecco, per esempio, i cittadini hanno presentato dei contributi, più di 100 ne abbiamo ricevuti, e questi sono stati poi naturalmente presi in considerazione. Il lavoro è un lavoro multidisciplinare, molto approfondito, complesso anche, e direi che è stato svolto egregiamente dall'architetto, da tutti i professionisti che hanno lavorato, e voglio qui ringraziare anche l'ufficio tecnico, in particolare il settore urbanistica e edilizia, per la collaborazione e per l'impegno profusi. Devo dire che questa variante era necessaria e costituisce un tassello fondamentale per predisporre le premesse per lo sviluppo futuro della città. Grazie.
Grazie assessore. Se ci sono richieste di intervento, consigliere Palotti, prego.
Grazie. Io questo intervento che faccio ha pochi contenuti relativamente proprio all'aspetto concreto della stesura del PGT. Voi sapete che io ho sempre cercato di mettere impegno e approfondire gli argomenti, penso di non essermi mai sottratto al confronto, però in questa occasione la materia è molto complicata. o complessa o difficile da analizzare per le persone che non hanno come formazione questi argomenti. Alcune idee sono riuscito a farmele riguardo a questo PGT, però mi sono reso conto che sono che via via si procedeva erano molto scarse le informazioni che riuscivo a percepire dalle presentazioni o dallo studio che ho cercato di fare del PGT. Quindi dico un paio di considerazioni abbastanza generali. Innanzitutto, la prima cosa è che questo adeguamento che prevede appunto una delle cose principali, la riduzione del consumo di suolo, per come ho percepito io, anche è stato detto, è un PGT abbastanza in continuità, non c'è un grosso cambio di rotta rispetto al PGT precedente. Questo l'idea che mi sono fatto, che però non sono riuscito a approfondire abbastanza, è che proprio perché non c'è un cambio di rotta, forse è una manovra un po' timida. Sicuramente più si cambiano le cose, più si hanno ripercussioni per tutta la città, per l'aspetto della gestione anche economica, finanziaria. Però secondo quello che io ho in mente come visione di Sondrio, se noi ci atteniamo alle leggi regionali, danno degli standard a cui attenersi, e noi ci atteniamo naturalmente, però l'attenersi a degli standard metterà nelle condizioni i costruttori, i proprietari di costruire ancora e probabilmente troppo rispetto a quello che ho in mente io per Sondrio. Sondrio forse è già stato costruito più del dovuto. Questi cambiamenti che sono accaduti da 15-20 anni in avanti hanno dimostrato che abbiamo più case di quelle che ci servono. Vogliamo veramente continuare a permettere un'edificazione abbastanza consistente? Perché è vero che noi rientriamo nei parametri, però la scelta è di comunque avere ancora degli spazi di costruzione. Quindi io in linea generale non è che mi piace molto. Il secondo aspetto tecnico concreto che non mi soddisfa per niente è che la scelta di adeguare, naturalmente questo è il programma politico di questa amministrazione, bisognava adeguare anche a livello di PGT la possibilità di realizzare l'arena proprio in uno degli spazi che per il campus scolastico, a mio avviso, doveva essere la realizzazione di aree di servizio. Anche questa è un'area di servizio, l'arena è un'area di servizio. Per me un'area di servizio doveva essere differente, non un'altra costruzione. Già per l'arena io non sono d'accordo, sapete, ho presentato anche delle interrogazioni, ma per la scelta poi di farlo in quel luogo lì, uno arriva alla stazione, benissimo, è vicino a questa arena che costruirete, però di fatto non è quello che a me piacerebbe di Sondrio. Arrivando a Sondrio mi piacerebbe arrivare vicino a un parco, a una zona in cui si può e anche gli studenti avrebbero potuto usare in modo differente. A parte queste considerazioni poche di contenuto, ma perché poco ho potuto riuscire a comprendere, voglio qui adesso dire che al termine di questo mio intervento, probabilmente anche altri di questi tavoli si alzeranno, io non parteciperò alla votazione, perché io credo che come segnale importante, credo, visto che l'iter non si è concluso e si andrà, ci saranno altre occasioni ancora per poter parlare, del trattare le osservazioni che arriveranno ancora, e poi si arriverà all'approvazione del PGT. Ma se gli strumenti che si utilizzano sono quelli utilizzati, le metodologie come in questi mesi passati, io so già che non sarò in grado di arrivare preparato alle cose, farmi un'idea precisa. La materia è molto complicata, lo strumento utilizzato di videoconferenza è troppo complicato. Si dà per scontato che si abbiano delle connessioni veloci a casa, che si abbiano degli strumenti informatici all'altezza, che si riesca a vedere su un monitor piccolo delle mappe, a volte anche la documentazione sui collegamenti che erano a disposizione. Per alcuni periodi non c'erano state date per tempo. Io, se questo è il sistema per poter io dare un contributo, magari poi il contributo sarà contrario. Il mio scopo, la mia funzione è quella di valutare l'operato, non di decidere io il PGT. Siete voi che proponete il PGT, io non sono nemmeno in grado di capirne la bontà. Io spero che si comprenda che la posizione presa quando in commissione ho detto che sarei uscito dalla commissione, anche di questa sera, non sia presa come uno sfizio, mettere un puntiglio. Per me è una questione di sostanza, la forma, come ho detto in commissione, dopo ognuno, io rispetto il pensiero di ciascuno. La forma si trasforma in sostanza, perché se la forma in cui si presentano le cose non mi permettono di comprendere, ritengo anche di essere una persona abbastanza acuta e sveglia, capace di comprendere, però ho dei limiti. Venire incontro alle necessità anche dei consiglieri che lo fanno presente penso sia importante. Grazie.
Grazie consigliere. Se ci sono altre richieste di intervento, consigliere Bai, prego.
Grazie Presidente, io intervengo a seguito dell'intervento del consigliere Palotti. Io continuo a rimanere della mia idea, di quanto magari anche per rendere dotti gli altri consiglieri che non erano presenti in commissione, continuo a sostenere che il metodo utilizzato per portare all'analisi della commissione del PGT sia stato più che soddisfacente, anche perché avevamo un tecnico a disposizione per qualsiasi chiarimento, e per una seduta di fatto non è stato utilizzato perché per una questione di principio i consiglieri hanno abbandonato l'aula, però ovviamente il diritto di esercitare il dissenso. Però a me quello che dispiace dell'intervento del consigliere Palotti soprattutto è che io mi ricordo che nella commissione informativa che è stata fatta al termine della procedura di VAS gli uffici avevano detto proprio espressamente che erano a disposizione per poter fugare ogni dubbio dei consiglieri. Quindi a me dispiace che il consigliere Palotti magari non abbia percepito, non abbia oppure preso al balzo questa opportunità, perché purtroppo è sì una materia molto complessa, e lo confermo, è molto tecnica, e purtroppo deve essere molto, il piano è uno strumento tecnico e deve rimanere così, però ecco, gli uffici sono a disposizione per mettere chiarezza ai consiglieri, per fugare i dubbi, anche per vedere magari, come diceva il consigliere Palotti, sosteneva anche che con la carta è più facile magari ragionarci. Purtroppo con la dematerializzazione degli atti la carta non esiste più, quindi l'unico farlo in videoconferenza o farlo in presenza con un proiettore, a mio avviso non cambia molto. Non è che ci vogliono grandissimi strumenti tecnologici per fare una videoconferenza, però ripeto, a me quello che dispiace di tutta questa vicenda è che il consigliere Palotti non abbia preso al balzo un'offerta da parte degli uffici di mettersi a disposizione dei consiglieri, quindi magari lo invito con spirito costruttivo, non polemico, Gianmario, a veramente andare nell'ufficio tecnico per chiedere quelli che sono i suoi dubbi e poter magari fare un'analisi con gli uffici un pochettino più attenta a quelli che sono i suoi dubbi. Però ripeto, noi abbiamo messo a disposizione due sedute, anzi tre, una non è stata utilizzata perché il provvedimento è andato in approvazione prima. Io più di questo onestamente non vedo cosa potessimo fare. Grazie.
Grazie consigliere, se non ci sono altri interventi lascio la parola al sindaco, prego.
Sì, grazie presidente. Beh, io prendo atto dell'uscita di dell'uscita di parte della minoranza, diciamo. Qua, adesso non so perché ti vedevo lì per quello sto dicendo. Beh, allora io ho ascoltato le motivazioni che il consigliere Palotti ha portato. Beh, riguardo a quelle di merito, che erano alcune, cioè accusare che l'amministrazione di andare verso un'incentivazione delle costruzioni mi pare un po' singolare, visto che noi non abbiamo aumentato gli indici, non abbiamo aumentato le aree edificabili, le abbiamo diminuite, e non mi pare che a Sondrio ci sia tra l'altro la possibilità di edificare sul territorio comunale granché, perché ormai il territorio è saturo. Comunque questa variante al piano va in diminuzione di edificabilità, quindi, però ecco, mi pare di aver capito che lui pensasse addirittura a una diminuzione ulteriore di spazi edificabili, che però veramente sono rimasti pochi. Riguardo al metodo, io direi terremo conto di queste osservazioni, però è un po' singolare che chi si preoccupa e dice di essere preoccupato del fatto che non riesce a interpretare diciamo la materia, interpretare gli elaborati, e viene invitato dagli uffici a addirittura sedute ad hoc personalizzate per mostrare tutto, non si presenti poi agli uffici a chiedere, magari anche con l'ausilio dell'assessore o del tecnico incaricato, anche perché parliamo di transizione digitale, ma ormai la presentazione delle pratiche di natura edilizia, di natura urbanistica e anche dei lavori pubblici ormai avviene da anni, da prima della pandemia, in formato digitale, ormai non stampiamo più nulla, e quindi anche la valutazione delle pratiche, che normalmente avviene per esempio nelle commissioni paesaggio, avviene su un monitor, perché tutte le pratiche sono presentate in formato digitale, quindi. Però se questa, quindi io personalmente non pensavo fosse un problema, ecco, perché ormai si lavora così. Se però è un problema, adesso ne prendiamo atto, vedremo nei prossimi passaggi, perché come giustamente ha detto il consigliere Palotti, questa è un'adozione, a valle dell'adozione c'è la possibilità di fare osservazioni, di presentare osservazioni, ci saranno altre commissione, ne terremo conto, ecco. Però questa è la strada non che il Comune di Sondrio sta prendendo, ma questa è la strada che tutti stanno prendendo per la presentazione e l'esame delle pratiche. E ormai da qualche anno, ripeto, non è stata la pandemia in questo caso ad accelerare il processo, ma c'era già, ormai noi i progetti li consegnavamo digitalmente da molto prima della pandemia. Tutto, quindi dai lavori pubblici all'urbanistica, all'edilizia, tutto, al catasto. Comunque, ecco, in sintesi, invece, tornando sulla variante, questa è una variante tecnica, come ha detto bene l'architetto Mazza, che era dovuta per legge, quindi dovevamo farla. Abbiamo cercato di aggiornare questa variante rispetto a quanto accaduto sul territorio, quindi anche lì do ragione al consigliere Palotti, noi non abbiamo fatto scelte particolarmente dirompenti, anche perché il PGT che era in vigore, che è in vigore ancora adesso, è un PGT che tutto sommato funziona, ecco, quindi purtroppo vede attuate molte poche previsioni rispetto per esempio all'edificabilità, agli ambiti di trasformazione, ma questo immagino sia dovuto al fatto che siamo in un periodo di crisi anche per l'edilizia, a parte le questioni 110, bonus e così via, ma sulle nuove edificazioni negli anni passati abbiamo vissuto un periodo veramente non favorevole, quindi il fatto che il PGT attualmente in vigore abbia visto delle previsioni attuate veramente in minima parte probabilmente deriva anche dalla congiuntura, ecco. Quindi alla fine a me sembra che questa sia una variante equilibrata, che non stravolge nulla, che aggiorna, che dà anche una risposta ai cittadini che per esempio chiedevano di togliere l'edificabilità dei propri terreni, ecco. Le richieste sono state tutte accolte, mi pare, e questo è un po' il senso, quindi mi pare, ecco, un buon lavoro, anzi sicuramente un buon lavoro, però per il futuro vedremo di tener conto di queste osservazioni. Io, ecco, sono rimasto proprio un po' stupito, no? Perché siamo tutti, vediamo i convegni, no? Sulla transizione digitale, vediamo io non pensavo fosse un problema, ecco, questo invece ho capito che per qualcuno è un problema, quindi vedremo di valutare i prossimi passi per anche eventualmente fare un'esposizione che sia in linea con quanto richiesto. Però ricordo sempre che è vero che la materia è complessa, no? E quindi ci vogliono delle competenze per andare a guardare ste carte, però ripeto, i nostri uffici e anche l'assessore, anche penso di parlare anche a nome dell'architetto Dinale, sono a disposizione per qualsiasi approfondimento in qualsiasi momento, cioè un consigliere volesse approfondire un tema o anche farsi spiegare determinate problematiche legate al PGT, basta che lo chieda, si fissa un appuntamento e si fa. L'obiettivo è quello di far, è tutto trasparente, è tutto chiaro, quindi nessuno vuole nascondere nulla, e quindi se c'è bisogno e qualcuno ha richieste a fare, che le faccia, che verranno esaudite immediatamente. Ecco, grazie.
Grazie Sindaco. Consigliere Zambon, prego.
Grazie Presidente e grazie Sindaco per le spiegazioni. Io uscirò al momento del voto per due semplici motivi. Uno, per motivi personali non sono riuscito a partecipare alle commissioni, l'unica dove ho partecipato ho espresso anch'io le mie difficoltà e sono uscito. Volevo fare una precisazione sulla parte, diciamo, tecnologica della commissione. È vero, probabilmente ad oggi tutto si discute via videoconferenza, tramite dei monitor e quant'altro, ma lo vedo anch'io nel mio lavoro. Una cosa è discutere di un qualcosa di cui si sa di cosa si sta parlando e si ha le competenze per capire di cosa si sta parlando, e lì probabilmente è un facilitatore il mezzo informatico, perché riesce a radunare più persone, magari sparpagliate anche in giro per l'Italia o per il mondo, senza bisogno di spostamenti. In questi casi, ed è questo che ho cercato di spiegare anche al Presidente Rebai, è più difficile, perché io mi ritengo totalmente ignorante in quest'ambito e per me la concentrazione qua davanti a un proiettore a seguire espressamente quello che viene detto e quant'altro, piuttosto che davanti a un monitor, è totalmente diversa. Qua vengo con quell'obiettivo, lì ho mille distrazioni, colpa mia, assolutamente sì, ma mi viene più semplice seguire un'esposizione qui in quest'aula piuttosto che a casa. Quindi queste sono le difficoltà. Poi, come ho detto anche in capigruppo, capisco che la capigruppo stessa, dove fondamentalmente è più programmatica piuttosto che quelle commissioni dove si sa che gli argomenti sono di piccola entità, no, ma comunque più veloci e più gestibili, si possono gestire in videoconferenza. Infatti il Presidente ne è testimone, io ho chiesto che il Consiglio venisse fatto in presenza, anche le commissioni, ma perché a me onestamente piace seguire le cose del Consiglio del Comune in presenza, ma qualora ci fossero delle evidenti necessità o dei motivi che ti portano a fare videoconferenza, va benissimo. Quindi ecco, su questo tema specifico, dal mio punto di vista, poi potrei essere particolare o sbagliato io, mi verrebbe più semplice seguirlo qua piuttosto che davanti a un monitor. Ecco. Grazie.
Grazie consigliere. Se non ci sono altri interventi, passerei alla votazione, quindi sì, l'avevo già, anche se non esce lo teniamo come non votante. Quindi passiamo alla votazione punto 3, piano adozione, piano governo del territorio, di cui la legge 12-2005, nonché la legge regionale 31-2014, piano attrezzature religiose. Chi è a favore? Anche Rebaica in collegamento. Astenuti e contrari. Qui dobbiamo votare l'immediata. La proposta è approvata con 21 voti favorevoli e un astenuto. Dobbiamo votare l'immediata eseguibilità. Chi è a favore? Astenuti e contrari. Sì, sull'immediata eseguibilità sì. Passiamo al punto 4, approvazione programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024. Quarto aggiornamento, prima di lasciare andare l'architetto lo ringrazierei per la disponibilità che ha dato e per il lavoro fatto. Grazie mille. Prima poi di dare la parola all'assessore, chiedo un attimo l'attenzione. Mi hanno segnalato ipotesi di registrazione o comunque l'utilizzo di un cellulare per registrare degli interventi. Ricordo che se non sono autorizzati non si possono fare e in caso di pubblicazione c'è un problema di privacy, quindi ricordo che in caso di registrazione devono essere autorizzati e in questo caso non ce ne sono stati. Visto che ho un dubbio non dico neanche chi potrebbe essere, nel senso chi, se c'è stato sa chi è stato. Quindi lascio la parola all'assessore Massera per l'illustrazione del punto.
Grazie Presidente. Con questa quarto adeguamento del programma triennale opere pubbliche 22-24, che è relativo a due annualità, cioè il 22 e il 23, andiamo a mettere a disposizione del piano fonti certe di finanziamento che permettono di realizzare opere già programmate ma non ancora diciamo appunto completamente o parzialmente finanziate con appunto fonti certe e andiamo a introdurre alcuni nuovi interventi. Complessivamente la variazione comporta un aumento delle risorse derivanti da trasferimenti di circa 680.000 euro sul primo anno, quindi 2022, e di 2.600.000 euro sul 2023, mentre c'è una diminuzione degli stanziamenti di bilancio sul 2022 di 120.000 euro perché liberiamo delle somme di avanzo derivanti dall'avanzo di amministrazione 2021 che potremo destinare ad altri interventi. C'è anche una diminuzione di 250.000 euro delle risorse derivanti dal trasferimento di immobili sul 2022 perché ecco, è la partita relativa. Non si sente? Non si sente? Ah, si sente? Ok, meglio. È la partita relativa all'area camper. Ecco, andando a dettagliare gli interventi, sostanzialmente noi abbiamo, per quanto riguarda il 2022, sull'intervento della riqualificazione della via dei Palazzi, una diminuzione di 120.000 euro delle entrate da avanzo di amministrazione, che vengono sostituite per un importo leggermente più alto di 130.000 euro con entrate derivanti da finanziamento del Ministero dell'Interno, quindi fondi statali. Quindi non cambia la sostanza, aumenta leggermente l'importo su questo intervento, che è già di fatto in corso, in avanzata fase di stadio di realizzazione, però liberiamo appunto 120.000 euro di avanzo perché abbiamo recuperato fondi statali e quindi questo avanzo potremo destinarlo e lo destiniamo ad altri utilizzi. Abbiamo un aumento di 80.000 euro del finanziamento per la manutenzione straordinaria delle scuole, nello specifico sono 50.000 euro sulle scuole dell'infanzia, 30.000 euro sulle scuole elementari, che vengono destinati a una serie di interventi di tinteggiatura su alcuni asili e sulla sistemazione della pavimentazione della scuola elementare Quadrio per Cesare Battisti. Abbiamo un aumento di 50.000 euro sulla manutenzione straordinaria a cimiteri, anche sul cimitero stiamo facendo interventi che poi segue la collega Barbara Dell'Erba, che ha la delega, quindi abbiamo appostato ulteriori stanziamenti per andare a completare un intervento sul cimitero principale. Abbiamo un aumento di 390.000 euro del finanziamento per gli interventi di messa a norma scuola secondaria di primo grado Torelli, quindi circa 400.000 sul 22 e 277.000 euro invece sul 23. Quindi complessivamente l'importo dell'intervento sale a 2.290.000 euro. Ecco, questo per un duplice ordine di motivi: da un lato tenere conto di quello che è la dinamica dei prezzi e quindi gli adeguamenti dei listini dei materiali, ma anche una revisione siamo in fase di progettazione esecutiva, quindi noi questo progetto andremo ad approvarlo entro la fine dell'anno, perché abbiamo delle tempistiche dettate appunto dai finanziamenti che stanno a monte dell'intervento, e quindi noi entro l'anno, diciamo la metà del 2023, questo intervento lo andremo ad appaltare e a realizzare e cominciare la realizzazione. Quindi da un lato l'aumento dei prezzi, dall'altra una revisione del progetto che ci permette di andare a, come dire, potenziare la parte di riqualificazione energetica dell'edificio, concentrandoci sulle aule e sulla parte didattica, sul corpo scuola vero e proprio, dove ci sono le aule sostanzialmente, che è un intervento riguarderà le coperture, riguarderà i cappotti, riguarderà i serramenti, i sistemi di ventilazione meccanica all'interno delle aule, per adeguarci ovviamente agli standard oggi richiesti, a quello che è giusto fare su questo tema, che per noi era una priorità, e quindi anche ovviamente è un miglioramento, diciamo, del progetto preliminare che era già stato approvato in precedenza. Andiamo poi a inserire un nuovo intervento denominato realizzazione campo di gara per rafting all'altezza del parco Adamallero. Sono 200.000 euro, di cui 25.000 sul 2022 e il resto sul 2023, quindi noi sul 2022 queste somme sono state utilizzate per affidare la progettazione dell'intervento, che poi si svolgerà comunque in tempi rapidi, perché noi avremo appunto sul 2023 i mondiali di rafting e questo intervento ci permette di realizzare il campo gara sul Mallero, quindi con la posa di massi ciclopici e una serie di interventi che appunto permettono lo svolgimento delle gare. Questo sicuramente credo sarà una cosa importante per la nostra città, nel solco di quella indirizzo vocato un po' alla identità ricettiva, sportiva. È una fortuna che ci hanno assegnato i mondiali, un grande lavoro l'ha fatto l'Indomita River, come sapete sono loro coloro che poi guideranno questo progetto di mondiali, però ecco, questo intervento era assolutamente necessario e, come già detto in commissione rispondendo al commissario Palotti, è chiaro che verrà realizzato secondo tutti gli standard e nel rispetto ovviamente della qualità ambientale e di tutti quelli che sono ovviamente le normative e le necessità di realizzare un intervento appunto che sia compatibile con l'ambiente. Per quanto riguarda la realizzazione nuova area camper di Via Vanoni, non è un intervento nuovo, era già presente nel programma, viene spostato sul 2023 e viene finanziato con 300.000 euro, quindi viene aumentato i 50.000 euro la dotazione finanziaria e quindi, come diciamo, era stato un impegno preso, andiamo a finanziare l'intervento che è in corso di progettazione, quindi nel corso dell'anno prossimo l'intervento vedrà la luce. Per quanto riguarda invece il 2023, abbiamo 965.000 euro sulla manutenzione straordinaria strade, anche qui un impegno preciso che abbiamo sempre cercato di perseguire negli anni. Sul 2023 riusciamo ad avere delle risorse importanti, così importanti sono, diciamo, gli interventi che dobbiamo realizzare e che sono in corso di pianificazione barra programmazione sul tema della manutenzione stradale. 320.000 euro, ecco, nuovo intervento, qui passiamo un elenco di 6 nuovi interventi che sono la fornitura posa attrezzature per ginnastica artistica, nuovo palazzetto Merizzi, 320.000 euro. Sapete che stiamo portando avanti la progettazione del nuovo Palamerizzi che sarà destinato alla ginnastica. Questi fondi sono destinati alla fornitura e posa delle attrezzature, chiaramente, in modo tale che così si realizza l'intervento strutturale, ma dotiamo già ovviamente questi spazi di tutto quello che serve per poter partire subito con l'utilizzo per la ginnastica artistica e per la ginnastica con strumentazioni nuove che appunto comportano questo impegno finanziario. Abbiamo poi un intervento di 80.000 euro, eliminazione barriera architettonica bocciodromo. Questo ne abbiamo parlato in consiglio comunale di questo tema. È necessario effettuare un intervento per appunto la rimozione delle barriere e per l'accessibilità del bocciodromo, e quindi abbiamo, come anche qui da impegno preso, individuato delle risorse per poter realizzare l'anno prossimo l'intervento. Manutenzione straordinaria parquet Pala Ceghipini, 100.000 euro, anche qui si rende necessaria la sostituzione del parquet del Palascieghi e anche qui appunto fondi che permettono di fare l'intervento l'anno prossimo, ovviamente al termine della stagione appunto agonistica, quindi come dire dalla tarda primavera, insomma dall'estate in poi, sì, nell'estate sì, cercheremo di realizzare appunto questo intervento. Manutenzione straordinaria, realizzazione nuova palazzina spogliatoi presso il tennis club, sono 300.000 euro di fondi che appunto vengono destinati alla riqualificazione, rifacimento integrale degli spogliatoi presso il tennis. Anche questo è un intervento importante su un'area sportiva strategica per la città, che come dire ha già visto la luce, nella quale ha visto la luce l'intervento di realizzazione dei nuovi campi di padel. Con questo intervento appunto andiamo a rifare gli spogliatoi, e questo è sicuramente un intervento dovuto, perché per mantenere uno standard e un'efficienza dei servizi all'interno della struttura. Completamento, rifacimento, copertura policampus è l'ultimo dei nuovi interventi, 80.000 euro, anche questo sempre sul 2023. Abbiamo realizzato alcuni mesi fa una prima tranche di sistemazione e manutenzione straordinaria della copertura dell'edificio, e queste somme servono per completare il secondo lotto di interventi, appunto c'erano due ordini di problemi riguardo alle infiltrazioni e quindi andiamo a completare l'intervento in modo tale che il policampus ovviamente sarà interamente fruibile per gli usi a cui è destinato. Da ultimo, no, l'ho già detto, interventi in messa a norma scuola secondaria Torelli, la tranche sul 2023 che sono 277.000 euro. Ecco, questi sono i contenuti di questa direi importante variazione, che va a dire incidere da un lato sulla manutenzione delle strade in maniera sensibile, dall'altra sulle strutture sportive che necessitano di interventi importanti, sempre in doppia veste, per i nostri cittadini e per una promozione, uno sviluppo della nostra città. Grazie.
Grazie Assessore. Se ci sono richieste di intervento, consigliere Zambon, prego.
Grazie Presidente. Io approfitto di questo punto per fare alcune domande all'assessore, che magari non sono totalmente pertinenti, però sono mie curiosità relative alle opere, alla città. Cioè, la prima si ricollega all'interrogazione che abbiamo discusso oggi, cioè quella dell'intervento in via Don Guanella, e volevo farne una domanda, visto che comunque passo spesso da quelle parti. Volevo capire se la strada che che era limitrofa, diciamo, allo spazio della casa di riposo, venga ripristinata o verrà, come sembra evidente, trasformata in un passaggio pedonale e basta. Questa era la prima domanda. Poi, per quanto riguarda la manutenzione delle strade, se si fa manutenzione sono sempre assolutamente d'accordo, ma ho notato che sulla rotonda di via Vanoni sono spuntati dei segni con delle scritte gas, e quindi, visto che è appena stata riasfaltata, volevo capire se erano previsti degli interventi che dovranno tirar su l'asfalto nuovo. Poi sul cantiere dell'area Carini ho visto che sono ripartiti dei lavori, volevo capire, dato che ne abbiamo già discusso in consiglio, se cosa si sta procedendo a fare. E l'ultima cosa, però non so se è sua competenza, ho visto, questa è una curiosità, il Sondrio Calcio giocare nel campo sintetico, volevo capire se era una scelta della società o se si stanno facendo degli interventi sul campo CONI. Grazie.
Grazie consigliere, se ci sono altri interventi così magari facciamo. Bettinelli, prego.
Grazie Presidente. Sì, io intervenendo proprio sul punto specifico, penso che quando vengono messi a disposizione del proprio comune dei fondi di questo tipo è sinceramente difficile non essere soddisfatti. Le cifre sono consistenti e le modifiche che oggi apportiamo in aggiunta, diciamo, al programma triennale sono sostanziali e sono importanti. Qualche valutazione la possiamo fare su questa tranche, magari anche su quelle passate, diciamo, che sono un po' legate perché si legano al senso di priorità che voi e che noi diamo alle cose e agli interventi che sarebbero opportuni. Quindi qualche ragionamento lo possiamo fare su quello, perché soggettivamente, cioè lato nostro, qualche valutazione sugli interventi che poi sono stati proposti per avere assegnate le risorse li avremmo fatti in maniera diversa, magari con tempistiche diverse e con priorità diverse. È proprio una questione di priorità e di opportunità, secondo me. Quindi sulla variazione di oggi io mi limito a proprio due osservazioni. Noi siamo contenti di sicuro che sia arrivato la possibilità di finanziare l'area camper, perché lo sapete benissimo che è un'opera sulla quale insistiamo da tantissimo, praticamente dal primo consiglio comunale post elezioni. Eravamo quasi stati apostrofati come ossessionati, magari anche giustamente. Devo dire che lo sviluppo che ha avuto questo settore anche post pandemia ci dava sostanzialmente ragione, perché è stato un settore che ha avuto sviluppi a doppie cifre. È difficile trovare, addirittura leggevo l'altro giorno, mezzi da come vanno vecchi camper da sistemare, tant'è la richiesta, e anche il nuovo va a regimi molto alti. Quindi credo che la nostra valutazione sia quella che forse conveniva insistere un po' prima per avere le risorse per quest'opera, che ha fatto un po' un giro strano. È vero che si è, come avevamo scoperto dalle interrogazioni, si è pensato tanto, però è stata un'opera che aveva una bozza di progetto, poi sembrava che l'area camper non fosse solo una ma potessero essere due, si poteva cambiare zona, ha fatto un giro lungo, poi è tornata fondamentalmente dove era stata pensata inizialmente. Ecco, la soddisfazione per avere i soldi che finanziano quest'opera non cancella la nostra riflessione sulla mancata opportunità di sfruttare prima le potenzialità di quest'opera. Poi non molto tempo fa avevamo evidenziato le problematiche del bocciodromo con un'interrogazione. Visto che, al contrario di quanto ci era stato detto, noi sappiamo e pensiamo che il turismo sportivo, lo pensavamo già prima anche nell'amministrazione precedente, il turismo sportivo è una risorsa sulla quale puntare, siamo contenti che ci sia questa prima si tenti di porre rimedio a una delle due criticità che avevamo avanzato sul bocciodromo, quella dell'accessibilità, e poi sperando che anche quella relativa al tetto possa essere finanziata prima o poi. Ecco, quindi mi ripeto, bene i contributi ricevuti, meno bene alcune scelte, soprattutto le priorità, ma ecco, mi pare che in 5 anni le divergenze sono state palesate quindi non dico niente di nuovo. Grazie,
ha chiesto la parola il consigliere Palotti e poi c'è Del Marco. Prego, consigliere Palotti.
Grazie, ridico qui una piccola riflessione riguardo all'intervento sul bocciodromo, approfittando del fatto che ci sono anche gli altri assessori, il sindaco. Quando si fa un intervento, come detto anche per il PGT, ha un significato non solo edilizio, ma tutto anche tutti gli altri aspetti che riguardano la persona e la città. Il bocciodromo all'interno, e avevamo sollevato più di una volta, all'interno delle macchine da gioco, gioco lecito, autorizzato, però che contrastano, anche se sono permesse dalla legge, contrastano con l'attuale regolamento il contrasto alle ludopatie, perché era stato approvato successivamente alla posa di queste macchinette, quindi noi dobbiamo fra virgolette tollerare che su una proprietà comunale ci sia questa presenza, però forse sarebbe possibile utilizzare queste occasioni, quando per esempio qualche mese fa si erano rifatte le tariffe per l'uso dei campi, quindi il comune, la giunta ha deliberato delle nuove tariffe, naturalmente su richiesta degli esercenti sicuramente, e gli si è venuti incontro. Adesso si fa un intervento, speriamo poi venga fuori anche, come detto da Bettinelli, la sistemazione anche del tetto, è un'ottima cosa. Magari in queste occasioni che si faranno comunque, però un'interlocuzione con i gestori, facendo percepire che il comune investe per migliorare, favorire nuova clientela, e magari chiedere se c'è da parte loro la volontà, l'intenzione di magari recedere un po' da questa loro gestione che non tiene conto del fatto che le persone poi si danneggiano utilizzando questi strumenti di gioco. Magari si può sfruttare questa occasione per incontrare i gestori e fare una riflessione. Se non è che si può andare a ricattare sicuramente, però un dialogo magari si può avviare. Grazie
consigliere. Consigliere Del Marco, prego.
Grazie presidente, farò un intervento breve visto che qualche chiarimento era già emerso in commissione. Innanzitutto ringrazio l'assessore per aver fatto precisazioni riguardo alle cifre sulla scuola Torelli di cui avevo chiesto. Avevo chiesto anche in commissione poi se per quanto riguarda il piano manutenzioni, se poi verrà portato in commissione un piano di interventi anche sulla base dello studio che è stato fatto poi riguardo la situazione attuale di tutta la parte cittadina e non solo, quindi delle nostre infrastrutture, anche per avere tutti chiaro, in modo chiaro la situazione e capire anche le scelte che poi verranno fatte e i gradi di priorità e di precedenza. Per ultimo, come ho già indicato in commissione, questo piano qua sicuramente è un piano molto importante con ingenti risorse, sia di nuovi interventi sia sulle manutenzioni. Mi aspettavo di vedere un po' più di coraggio per quanto riguarda la parte di interventi sugli impianti sportivi, perché come già detto in commissione, qui lo ripeto a vantaggio di tutti, lo sport si fa sia in città che non solo, e soprattutto vorrei vedere prima o poi che degli interventi importanti anche sulle aree sportive di frazione o comunque fuori dalla città, anche perché sono sicuramente un volano anche a livello economico, sono sicuramente un volano per far permanere le persone all'interno di aree periferiche. Pertanto vorrei che in questo piano triennale, soprattutto nei prossimi, ci sia qualche punto che riguardi interventi di diciamo di qualsiasi tipo, diciamolo così, sugli impianti sportivi, che permettono però di rimettere a nuovo o con nuove strutture gli impianti sportivi che in questo momento abbiamo. Basti pensare che in tutta la parte fuori Sondrio praticamente non abbiamo un campo di nessun tipo di gioco agibile o comunque libero. Io anche io stesso vi ho già portato all'attenzione esempio quello di Mossini, ma così come c'è Ponchiera, come c'è Triangia, stiamo facendo parecchi interventi sulla città, ma se vogliamo fare in modo di avere un minimo di attrattività anche in quelle aree, probabilmente lo sport, oltre ad essere un diritto che tutti noi portiamo avanti anche nei programmi politici di ogni fazione, dobbiamo anche cercare di mantenerlo e veramente poi di metterlo a terra sul territorio. Oltre alle infrastrutture, quindi, che sicuramente sono state realizzate anche appunto fuori dalla città, quindi nelle frazioni, vorrei vedere nei programmi prossimi dei piani di interventi anche qualche utilizzo di fondi per gli impianti sportivi anche su questo tipo di strutture. Grazie.
Grazie consigliere, se ci sono altre richieste, se no do la parola all'assessore per le risposte poste. Prego assessore.
Sì, allora, rispondendo in ordine a Zambon, dunque il passaggio la via Don Guanella, il tratto di via Don Guanella a cui si riferisce sarà pedonale, quindi sarà un percorso pedonale ciclabile. Per quanto riguarda la rotonda da via Vanoni, vorrei rassicurare perché anche alcuni cittadini si sono un po' allarmati, in realtà non vengono effettuati scavi, sostanzialmente è un tracciamento relativo ai sottoservizi e si collega un po' al discorso che viene avanti, no? L'operatore dell'area Carini ha ripreso a lavorare per il completamento della pista ciclabile, ma poi anche per le sistemazioni all'interno. Poi magari coinvolgo anche l'assessore Mazza che ha qualche informazione in più su quella parte, però per quanto riguarda la parte dei lavori pubblici, comunque la parte pubblica, i tracciamenti servivano semplicemente a segnalare dove è posizionata la rete gas, ma non dovranno essere fatti degli scavi, quindi per sarebbe stato un peccato ovviamente, visto che siamo intervenuti davvero da pochissimo. Appunto area Carini, sì, ci si sta muovendo. Per quanto riguarda appunto la pista ciclabile sulla via Vanoni verrà completata, magari poi cedo la parola un attimo al consigliere Mazza per un pochino il discorso più generale sulla ripresa dell'attività, per le informazioni che si possono avere. Se come l'ho chiamato? Consigliere Mazza, scusami, sono degradato. No, va bene, no. Cioè, l'assessore Mazza. Campoconi, sono state effettuate delle attività sul manto da parte della società che comportano appunto che un temporaneo utilizzo, trasferimento sul sintetico. Anche qui magari, se ha voglia, cedo la parola al consigliere Di Asio che, visto che poi stiamo, magari c'è stata anche qualche riflessione più generale sul discorso delle aree sportive, può magari, se vuole, dire la sua. Sulle strade, allora, da un lato ci sono una serie di interventi che sono già decisi, nel senso che è stato approvato un progetto di manutenzioni stradali che utilizza fondi che avevamo già, quindi senza attendere questa variazione. E qui posso anche già dire gli ambiti su cui si interverrà, che sono la via Mazzini, completamento l'anno scorso abbiamo fatto una parte di via Mazzini dal carcere fino alla piazza delle Bertacche, adesso faremo la parte verso il Mallero. La via Ragazzi 99, dopo la sistemazione e il fine dei lavori dell'albergo etico, ora che è stato smontato il cantiere, la andremo a sistemare. La via Maffei, via Bosatta, via Visciastro, un tratto a Sant'Anna, a Viale dello Stadio, alcuni interventi tra i principali che verranno fatti prossimamente. Per quanto riguarda gli interventi in corso di pianificazione, se vogliamo possiamo fare una un'occasione della prossima commissione magari, e soprattutto quando magari sarà un po' più definita la progettazione, perché ci sono delle progettazioni in corso con alcune valutazioni appunto di carattere economico che poi ti permettono anche di andare a vedere esattamente cosa puoi andare a fare con quei soldi, magari quindi ci torneremo. E quindi ecco, questi mi sembra fossero i temi. Per quanto riguarda, ecco, magari Michele e Carlo, se volete appunto completare un po' sull'area carina, un po' sul discorso campo CONI o impianti sportivi, ecco, vi cedo la parola volentieri.
Prego, assessore Mazza.
Sì, non ho dati precisissimi da dare. Vi ricordate nell'ultima interrogazione si parlava della lunga vicenda dell'area Carini con Quadrio. Abbiamo concordato un progetto, no, per la sistemazione della pista ciclabile, quindi il completamento sulla via Vanoni, un progetto di compromesso perché al momento lo scavo resta ancora. Quadrio si è impegnato entro fine anno a darcela completata. Posso solo dirvi che ho verificato che stanno lavorando, hanno lavorato sulla qualificata, non so ancora garantire se la tempistica verrà rispettata.
Grazie. Consigliere Biagio.
No, sì, in realtà è stata la società che ha deciso di intervenire sul manto erboso perché necessitava di interventi, perché insomma era abbastanza, come dire, era abbastanza usurato, mettiamola così, e allora, cogliendo anche l'occasione appunto del recente intervento sul manto sintetico, si è optato, diciamo così, per far sì che l'intervento che è stato fatto sul verde, diciamo così, avesse tutto il tempo necessario, non essendoci una necessità, una contingenza, un'urgenza, visto che ripeto, il campo sintetico offre ampia rassicurazione, nel senso che anche la qualità del manto in sé lascia tranquilli, oltre al fatto ovviamente è di recentissima realizzazione, quindi la società sostanzialmente si era data ovviamente un obiettivo temporale, però quando si presentano queste situazioni, se non c'è necessità, urgenza, si privilegia sostanzialmente il lasciar, come dire, maturare tutti gli effetti positivi che si spera poi di una sistemazione complessiva sul manto. Quindi in realtà è proprio anche grazie appunto all'intervento sul sintetico che oggi la società si può permettere di lasciare che il campo, diciamo così, possa finalmente insomma ritornare a una situazione un pochino più, e quindi appena pronto poi immagino tornerà a essere il terreno di gioco della prima squadra. Per quanto riguarda, diciamo così, le riflessioni che ha fatto il consigliere Del Marco sugli interventi nei impianti sportivi, sicuramente di questi tipi di interventi, tra virgolette, non se ne fanno mai abbastanza, nel senso che gli impianti sportivi sono tanti. Credo che sia in dubbio, diciamo così, l'impegno della nostra amministrazione nel cercare di essere costanti e di avere anche una programmazione adeguata su tutti quelli che sono gli interventi che vanno fatti, perché poi un impianto sportivo a tutti gli effetti non sembra, ma necessita anche ovviamente di una certa, tanto già quelli esistenti necessitano di un discreto impegno, sia in termini del seguire le manutenzioni, sia in termini di eventuali interventi di miglioramento, senza considerare poi che può capitare che vi siano delle contingenze che purtroppo non siamo nemmeno in grado troppo di prevedere, che però richiedono magari un intervento immediato che, obbliga e costringe magari ad appostare delle risorse prioritariamente su adibitamenti. Però indubbiamente l'intenzione ovviamente è quella di proseguire nel cammino, appunto perché condividiamo, diciamo così, il valore che ha lo sport in termini, lo sappiamo, sia tra virgolette di inclusione, quindi dal punto di vista della salute e del sociale, ma in termini anche di investimento per la parte invece più, come dire, turistico-sportiva.
Grazie assessore, lascio la parola al sindaco per la conclusione, prego.
Sì, grazie. Io volevo ringraziare l'assessore Massera anche Mazza e Diasio per l'illustrazione. Volevo ringraziare anche gli uffici, perché quando si arriva a lavorare su ingenti cifre serve veramente una collaborazione anche degli uffici, e in questi ultimi anni abbiamo messo sotto pressione, lo riconosco, in particolare l'ufficio tecnico, ma anche gli altri uffici, perché poi alla fine sono più o meno tutti coinvolti, perché le risorse di cui si parlava sono effettivamente ingenti, però ci terrei anche a sottolineare che queste risorse non arrivano per caso, cioè non è che sono assegnate punto e basta. Le risorse vanno, bisogna andare a cercarle, bisogna essere credibili, bisogna avere una progettualità che induca chi eroga a dare fiducia all'ente Comune di Sondrio per essere finanziati, perché tutti i comuni cercano giustamente risorse. Quindi ci tenevo a sottolineare questo fatto, che la programmazione che abbiamo messo in campo è stata efficace. È vero che in questi ultimi anni le disponibilità sugli investimenti, quindi non in parte corrente ma in parte investimenti, sono sicuramente ampie, però è altrettanto vero che per andare a godere di queste disponibilità bisogna veramente correre, essere impegnati, e qui ringrazio anche tutti i consiglieri che hanno dato una mano un po' su tutto, perché è un lavoro di squadra. Vi assicuro che vi sono cittadine anche più importanti in termini numerici di noi che non hanno preso i fondi su determinate partite, quindi è un lavoro veramente di cui mi voglio fare i complimenti a tutta la squadra. Sugli interventi vorrei citare l'intervento sulla Torelli, perché mi pare particolarmente significativo. La Torelli, che conoscete tutti, è un plesso importante, ma è un plesso che necessita di interventi che sono diventati urgenti. Se pensiamo ai serramenti, all'isolamento, agli impianti, sono quelli della realizzazione, e quindi ci sono problemi veramente di gestione sotto il profilo energetico, di comfort interno. E questo intervento è un primo lotto di un intervento più ampio che vede previsioni anche sul resto della struttura, quindi per ora ci si concentra sulle aule e connessioni, però sarà un intervento che veramente porterà un beneficio significativo sul comfort di chi, dei ragazzi, dei professori che vivono la scuola, e anche in termini di ambientali, quindi di comfort interno e anche di risparmio energetico, perché veramente è un bel intervento questo. E ci tenevamo particolarmente, però su quella scuola si investono risorse consistenti, o se no non ha senso intervenire per dire con 100.000 euro, perché alla fine non si riesce a risolvere nulla. E quindi anche la progettazione che è stata fatta, poi rivista, perché gli aumenti dei listini sono più o meno nell'ordine del 35% medio su Regione Lombardia, hanno comportato una rivisitazione di tutto, no? Di tutta la stima, e anche una valutazione su quali fossero le priorità da portare avanti, ma sempre con l'obiettivo di avere dei lotti funzionali, cioè noi facciamo qualcosa, facciamo una parte, ma quella parte deve essere funzionante e funzionale allo scopo. Ecco, ci tenevo a ricordare questo, non perché gli altri interventi non siano significativi, lo sono, però questo mi sentivo di sottolinearlo, perché appunto questa scuola che tutti amiamo, che conosciamo, ma insomma è lì da troppi anni senza un intervento, e adesso diciamo questi interventi sono diventati necessari. Quindi ecco, ringrazio tutti, anche ringrazio per i contributi, le sollecitazioni riguardo per esempio all'area campi. In realtà sono stato io a richiedere le votazioni, l'ho sempre detto, perché ero convinto e sono ancora convinto che si poteva pensare a una realizzazione in partnership col privato, però visto che mi ero impegnato, ci eravamo impegnati a farlo, ho detto adesso o adesso mai più, perché il problema è stata la pandemia e gli aumento prezzi, le cose che sappiamo, e quindi anche i privati tendono un po' a essere giustamente prudenti. Abbiamo comunque anche già intavolato delle valutazioni per la gestione, poi, perché una volta realizzato va anche gestito, e magari per l'implementazione. Anch'io sono dell'idea che comunque questo è un intervento e io penso che potranno seguirne altri. Ci sono alcuni privati che stanno facendo delle valutazioni, ma anche il Comune di Sondrio secondo me potrà valutare anche altri interventi, quindi anche quello è un intervento significativo, quello semplicemente assume la responsabilità dei ritardi, diciamo così. Ma sono ritardi che erano volti a cercare una soluzione che fosse interessante in un rapporto pubblico-privato. Ecco, quindi io ringrazio tutti per il lavoro svolto e adesso comunque dovremo cercare di portare avanti i lavori, perché le difficoltà sono sul tavolo, le conosciamo tutti, chi sta poi nell'ambito dei lavori pubblici sa che oggi portare a termine un lavoro con i prezzi che continuano a variare, con i preventivi che durano, hanno validità una settimana e non di più, è difficilissimo e per questo ringrazio anche gli uffici che veramente stanno facendo un gran lavoro. Grazie.
Grazie Sindaco, a questo punto passerei alla votazione del punto 4. Chi è favorevole? Astenuti? Contrari? Quindi la proposta è approvata con 20 voti favorevoli e 8 astenuti. Passiamo al punto 5, ottava variazione del bilancio di previsione 22, 23 e 24. Lascio la parola all'assessore Munarini. Prego, assessore.
Sì, non vi tedierò, farò un breve intervento, nel senso che questa variazione è frutto comunque di due elementi principali, perché tutti i fondi che sono stati acquisiti sono frutto comunque, come giustamente diceva il sindaco, di un lavoro di progettazione a cui il sindaco ha sempre puntato e mi ha sempre spinto a riservare delle risorse per gli interventi di progettazione e che oggettivamente danno i loro frutti, perché faccio un esempio: la Torelli è frutto di tanti, partendo da un progetto principale generale, ha potuto sviluppare e recuperare risorse su più fronti, da quello statale a quello regionale a quello provinciale. Questo vuol dire che quando ci sono dei progetti validi e indirizzati correttamente si riesce poi, e pronti per essere realizzati, si riesce poi anche a ottenere fondi. Come giustamente sottolineava il sindaco, non è indubbio che sulla parte in conto capitale il momento è favorevole, è altrettanto vero che è favorevole per chi ha pronti i progetti, e il sindaco su questo punto è sempre stato molto insistente nel portare delle risorse appunto sulla progettazione. Il secondo elemento, che comunque non è da dimenticare ed è frutto anche questo di lavoro, è il frutto di un lavoro a stretto contatto con provincia e Regione Lombardia, perché questi fondi, parliamo comunque quasi di 4 milioni, 2 milioni all'anno, sono frutto comunque di un lavoro fatto con l'amministrazione provinciale e Regione Lombardia, perché se i progetti non fossero stati condivisi ovviamente difficilmente sarebbero stati anche finanziati. Quindi credo che gli uffici, la parte amministrativa e tutti gli assessori che hanno lavorato, perché si va dalla pianificazione territoriale ai lavori pubblici, allo sport, agli interventi sui cimiteri, insomma, c'è stato un lavoro da parte di tutta la Giunta per mettere insieme questa variazione di bilancio che a me è, io ho solo dovuto mettere insieme. Non entro nel merito delle singole perché mi ripeterei, e quindi diciamo che oltre ai fondi AQST che sono stati destinati, ci sono alcune voci che sottolineo. Una sono l'aumento della tassa della preoccupazione temporanea del suolo pubblico, che probabilmente è frutto appunto di tutti i bonus fiscali, perché tutti i punteggi che sono stati montati in città comunque hanno reso oggettivamente delle nuove entrate sull'occupazione del suolo pubblico. ci sono, sono state destinate alcune risorse per oratori e protezione civile, intorno, totali intorno ai 12-13 mila euro, e poi vabbè, c'è stato un accantonamento di 113 mila euro prudenziale, ma che probabilmente con la prossima variazione sarà ridotto, sulle perdite maturate da SECAM nel bilancio 2021, perché la disposizione normativa prevedeva circa 35 mila euro, noi ne abbiamo accantonati più di 100, ma prudenzialmente, ma probabilmente con la prossima variazione ridurremo, perché siamo stati fin troppo abbondanti. Ecco, il resto sono variazioni sul piano di zona, quindi se ci sono domande resto a disposizione. Ecco.
Grazie assessore, se ci sono richieste di intervento oppure passiamo alla votazione. Quindi passiamo alla votazione del punto 5, ottava variazione del bilancio di previsione 22-23-24. Chi è favorevole?
Ben accetto, eh.
Astenuti? E mi manca il consigliere Rebai, che non vedo. Lo teniamo come assente nella votazione. Quindi la proposta è approvata con 20 voti favorevoli e 7 astenuti. Dobbiamo votare l'immediata eseguibilità. È risparito, quindi lo lasciamo tranquillo fuori dall'aula. Chi è favorevole all'immediata eseguibilità? Votata da tutti. Astenuti e contrari, giusto per avere la controprova. E approvato con 27 voti favorevoli. Questo era l'ultimo punto all'ordine del giorno. Dichiaro chiusa la seduta. Buona serata.